Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato alle 17. Sono in linea telefonica con padre Ravetta Michele, che è guardiano del convento di Santa Maria dei Frati Cappuccini Bigorio in Svizzera. Così abbiamo già inquadrato il tema di oggi. Intanto ben arrivato con noi.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Ecco, questo convento, per chi non lo conosce, dove si trova e che storia ha?
Il convento del Bigorio si trova a una decina di chilometri da Lugano, quindi siamo nella parte sud del Canton Ticino, quindi a un quarto d'ora di macchina dall'Italia. Si trova su un colle che porta proprio questo nome, cioè Bigorio, e questo convento nasce proprio all'inizio della riforma cappuccina. Noi siamo appunto una riforma dell'ordine antico dei frati, quindi nasciamo solo nel 1528 e nel 1535, quindi 7 anni dopo, viene già edificato Bigorio per mano dei frati che allora erano della provincia di Milano. Ed ecco che allora questo nostro convento lo si considera uno dei più antichi al mondo del nostro ordine.
Che poi come struttura, vedendo anche in fotografia, è veramente bello, possente.
Sì, naturalmente del convento cinquecentesco non c'è più nulla, poiché lo stile cappuccino, soprattutto degli inizi, era piuttosto una vita eremitica, per cui esisteva già la chiesetta dedicata alla Madonna, perché quella risale all'anno 1000, già censita dai visitatori della diocesi di Milano, perché qui è rito ambrosiano, e il fondatore, che era un luganese, padre Pacifico De Carli, accanto alla chiesetta romanica costruisce una prima celletta proprio in modo molto spartano, e poi dal 600 in poi si comincerà ad avere una prima struttura muraria conventuale, fino a quando ci sarà un grande rinnovamento nel 1760 per mano di un architetto militare qui della zona del bacino del Luganese, che darà l'attuale imponente struttura che si struttura su 4 piani, per cui un convento molto grande, ma certamente il privilegio non è solo la bellezza della casa, ma tutto quello che c'è attorno, perché attorno al convento non c'è alcuna costruzione, per cui siamo completamente isolati nel bosco.
Ecco, per quello che è questa struttura, infatti stavo dicendo, sembra quasi una fortezza, adesso si è svelato il perché.
Difatti l'architetto militare, a dire il vero, aveva già la possibilità di usufruire di pietre che costituivano una torre militare di avvistamento che sorgeva nel nostro attuale giardino, per cui ricicla quelle pietre già lavorate e naturalmente secondo la sua formazione professionale costruisce proprio un baluardo, tanto più che il convento ha proprio le sue fondamenta sulla roccia, per cui anche l'immagine tipica è molto evidente: costruire sulla roccia, segno di solidità, per cui da quasi 5 secoli Bigorio è ancora qui presente.
Ecco, invece i frati quanti erano, diciamo, nella massimo splendore, e quanti siete oggi?
Ma allora, ripeto, Bigorio nasce come Irmo, per cui non si contano grandissime comunità religiose, anche se abbiamo comunque 25 celle in convento. C'è stato un periodo nel corso del Novecento dove qui era il noviziato, per cui chi voleva entrare nel nostro ordine faceva l'anno di noviziato qui a Bigorio, ma diciamo che la grandezza del convento è dovuta al fatto che, essendo appunto uno dei conventi più antichi al mondo, qui talvolta si celebravano i cosiddetti capitoli generali, cioè tutti i frati delegati dal mondo venivano a Bigorio per eleggere il ministro generale. Dopo che il noviziato è stato portato a Cesena, Bigorio si è ridotto per un cinquantennio solo a un frate che faceva, diciamo, da accoglienza ai gruppi che vengono a trascorrere con noi una o più giornate, fino a quando sono arrivato io 9 anni fa e poi un altro frate, quindi adesso siamo in 3, che è il minimo per una comunità canonica, ed è un segno comunque di speranza, perché in ogni caso arrivare da 1 a 3 nei tempi moderni per una comunità senz'altro è un bel segno di speranza.
Ecco, sempre sul Bigorio esiste anche un'associazione Amici del Bigorio.
Sì, nel 2013 è stata costituita da parte di un gruppo di laici un'associazione Amici del Bigorio, che appunto in una manciata d'anni sono riusciti a raggruppare 1600 soci che versano una tassa annuale, e questa associazione ci permette di mettere mano a degli eventi straordinari di manutenzione della casa, perché non abbiamo particolari sovvenzioni, e diciamo di bilanciare quelle che sono poi le spese importanti, soprattutto il personale, per cui se non abbiamo bisogno l'associazione non versa, e in caso invece di manutenzione straordinaria ecco che abbiamo questa sicurezza molto importante di poter pagare i lavori e il personale.
Ecco, prima abbiamo accennato di una chiesetta, la chiesa di Santa Maria Assunta, che penso importante perché per chi conosce un po' la storia, c'è un quadro, questa Madonna del Bigorio, che adesso è in visione presso il Museo di Rancate a Rancate fino al 27 di febbraio, ma poi tornerà a casa.
Sì, tornerà a casa perché ne sentiamo la mancanza, e inoltre perché è proprio l'immagine principale della nostra chiesa. Ecco, va detto che non si tratta di una tela, ma è una icona, perché è dipinta su tre tavole di noce accostate. Gli studi universitari fatti per conto dell'associazione hanno stabilito che il legno è molto anteriore, quindi XIII-XIV secolo, mentre la stesura di questa magnifica Madonna con il bambino risale al primo ventennio, trentennio del 1500, per cui siamo di fronte ad un pezzo molto importante per il territorio cantonale ticinese, ma in generale per l'arte sacra, perché le icone, essendo fatte in legno, ecco che si rovinavano, si spaccavano, e invece chi ha la possibilità di vedere questa icona resterà stupito dal fatto che è perfettamente integra e i colori sono quelli originali del Cinquecento.
Ecco, ma cosa ha di particolare questo quadro?
Particolare perché ha una storia un po' avvolta nel mistero, nel senso che questa icona scende dalle Fiandre, quindi dal nord Europa, per mano di un giovane, un paggetto della famiglia dei Savoia, che vuole farsi frate a Bigorio, e può scegliere nella pinacoteca di questo principe savoiardo un'opera da portare in dote ai frati, e sceglie questa icona, per cui ce lo immaginiamo nel Cinquecento, questo frate Tommaso da Torino che scende dall'Europa probabilmente con l'icona, non dico proprio sotto braccio, ma qualcosa del genere, e la porta qui. Le cronache conventuali la individuano già presente nel 1560 qui a Bigorio, per cui ecco che la leggenda e la cronaca un po' si sovrappongono, ma sta di fatto che noi abbiamo un'opera importante di questo pittore fiammingo, detto il maestro del figlio il prodigo, che realizza nella sua bottega una ventina di queste icone che oggi si trovano in tutto il mondo, compresi i grandi musei come l'Ermitage a San Pietroburgo, come il British Museum, e addirittura nelle isole che ai tempi erano colonie appunto legate ai principi di Savoia, per cui una su 20 l'abbiamo noi.
Senta, ma alle spalle di questa Madonna, se uno guarda bene, cosa può intravedere?
Innanzitutto la dolcezza di una madre, che tiene in braccio colui che, per chi ci crede, per chi ha fede, compie la promessa di Dio, quindi di essere davvero uno di noi. Per cui Maria, che tiene in mano il bambino, vede una coppiera di frutta estremamente rigorosa e rigogliosa di frutti meravigliosi, vede un pappagallo che comunque indica che siamo nel pieno Cinquecento, perché questa immagine del pappagallo troverà una grandissima diffusione proprio nel Cinquecento, e poi nello sfondo probabilmente fatto sempre dalla scuola di questo maestro del figlio del prodigo, in una splendida esecuzione di Gusto Fiammingo, vedrà delle scene che richiamano alla Sacra Famiglia, come la fuga in Egitto, oppure come un episodio narrato dai Vangeli apocrifi, quindi non ritenuti ufficiali, dove l'esercito di Erode cerca il bambino per ucciderlo e si vedono dei contadini che stanno falciando il fieno, e il Vangelo apocrifo dice che quando passa la Sacra Famiglia per scappare in Egitto, i contadini stavano seminando, nel frattempo che arriva l'esercito di Erode il grano è già cresciuto, per cui i soldati chiedono: è passata da qui una famiglia? E i contadini onestamente dicono: sì, stavamo seminando. Per cui è questo Vangelo apocrifo che in qualche modo svia il percorso dei soldati di Erode.
Bello. Allora magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Queste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no. Vuoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu? Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva con me. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere, ho litigato con Dio che non mi parla. Avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me, e sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso. Dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me. We'll be right back. scusa se non l'ho fatto mai.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con padre Michele Ravetta, stiamo parlando del convento del Bigorio. Abbiamo appena, per chi ci ha ascoltato, parlato di questa Madonna del Bigorio, questo quadro da vedere, senz'altro, perché padre Michele ha incuriosito descrivendolo così sommariamente questo quadro, ma direi che vale un viaggio fino al Bigorio.
Vale, anche perché da qui si gode una vista meravigliosa sulle valli del Luganese, vediamo proprio il lago di Lugano, quindi il Ceresio, nella sua biforcazione, quindi sia dalla parte di Campione d'Italia che dalla parte di Ponte Tresa, si vede una campagna meravigliosa, oggi leggermente imbiancata dalla recente nevicata, e Bigorio, che sorge a 730 metri, ci permette veramente di lanciare lo sguardo anche sulla Lombardia, quindi sulla nostra terra.
Ecco, poi altra così particolarità del Bigorio, che avete anche un museo.
Sì, abbiamo un piccolo museo, perché i Cappuccini per tradizione non hanno mai raccolto grandi musei, grandi tesori, perché più si ha e più bisogna difendere. È vero che la nostra è una raccolta di oggetti di uso popolare liturgico, per cui camici, paramenti, oggetti così un po' curiosi della vita cappuccina, che corrisponde alla vita contadina, perché i nostri frati non sacerdoti, quindi fratelli laici, facevano esattamente lo stesso lavoro dei contadini che stavano qua attorno al convento, per cui il lavoro col bestiame, la conservazione di quei prodotti della terra, perché non c'era il frigorifero e non eravamo nella possibilità di avere le ghiacciaie come i nostri conventi invece più a nord, per cui ecco, chi viene vede certamente dei pezzi molto belli di arte popolare e anche, diciamo così, non proprio di oreficeria, ma di elementi comunque cisellati, molto eleganti, molto belli.
Ecco, ma quando è aperto questo museo?
Dunque, noi lo teniamo aperto l'ultima domenica di ogni mese, da marzo a ottobre, proprio perché ce ne occupiamo noi tre frati di tenerlo aperto, di fare accoglienza, per cui ecco, non siamo nella possibilità di tenerlo aperto settimanalmente o nei tempi così morti, no? come questo invernale. Naturalmente se un gruppo è interessato ce lo fa sapere e noi più che volentieri lo apriremo in modo straordinario.
Ecco, l'ultima domenica di ogni mese da marzo a ottobre, ma mattino o pomeriggio?
Il pomeriggio, sì.
Benissimo. E qualcosa che a padre Michele piace in questo museo?
Ma c'è in una vetrina quello che è il nostro abito, per cui c'è un manichino con il saio, il cingolo, la mantella e la sporta che serviva appunto ai cosiddetti fracercot per mettere dentro le uova. Ecco, mi sembra l'elemento più interessante perché, a parte un leggero cambiamento di tonalità del colore dell'abito, perché nel Cinquecento il nostro abito non era marrone, ma era colore della lana non tinta, quindi una specie di bigio, quello è l'elemento che dice, beh, da 500 anni comunque siamo qua, gli oggetti belli e preziosi ce li possono rubare, un saio non verrà mai rubato da nessuno, per cui è l'elemento che dice questa è una casa per cappuccini.
Ecco, tanto questo convento a Bigorio, per dire quanto è vivo e quanto è integrato, vedo che avete dei corsi, delle giornate di formazione, perciò sono aperti a tutti, a chi è interessato.
Esattamente, noi abbiamo potuto ricreare all'interno del convento alcune sale, soprattutto grazie all'intervento di un architetto che per noi è molto importante, Mario Botta, e quindi possiamo accogliere in tutto una quarantina di persone che possono anche mangiare nel nostro refettorio e occupare le 25 celle, quindi possono anche pernottare all'interno del quadrilatero. Alcuni corsi li facciamo noi cappuccini, soprattutto di meditazione e di riflessione sui temi importanti della vita, altri li affidiamo a enti esterni, a specialisti che però aprono al pubblico il loro seminario, mentre altre occasioni di formazione sono proprio per ditte, per industrie specifiche che chiedono diciamo un luogo particolare, molto bello per lavorare, però non sono accessibili al pubblico, per cui questo è un po' il modo di vivere del convento, aprire le porte agli altri in modo tale che possano loro godere di un momento privilegiato per la loro vita, e noi abbiamo la possibilità non solo di sopravvivere in modo decoroso, ma di creare anche una microimpresa, perché abbiamo 6 persone che lavorano per noi, per cui siamo un piccolo datore di lavoro.
Ecco, nella programmazione delle attività del 2019, diciamo gennaio, maggio e ottobre, giornata per giovani coppie in preparazione al matrimonio, e va bene. Poi febbraio, aprile, ottobre, novembre, 3 giorni che l'avete chiamata giornata di ritiro Silenzium. Così chi fosse interessato può cercare e vedere, ma cosa fate in queste giornate di silenzio?
Facciamo silenzio, nel senso che cerchiamo di lasciare fuori dalla nostra quotidianità le preoccupazioni, le cose da fare, anche in fondo l'uso delle parole, che comunque è importante, ma il silenzio ha un valore sicuramente più fondamentale, ecco, in una società come la nostra, molto velocizzata e assolutamente produttiva. La giornata si sviluppa in 2 meditazioni, una la mattina e una al pomeriggio, tenuta dal mio vicario, da Fra Roberto, e poi durante tutta la giornata il gruppo rimane in silenzio, compreso i pasti. Naturalmente possono entrare e uscire come vogliono dal convento, però si chiede di rispettare il silenzio degli altri, per cui anche l'uso dei sistemi telefonici, piuttosto che, ecco, veramente di ridurli al minimo, perché sono 4 giorni che la persona regala a se stessa, per cui c'è il tempo di meditare, di leggere, di riposare, o se no proprio di stare con se stessi, che non è sempre facile.
Perciò, per averli ripetuti, avete constatato che insomma è qualcosa che la gente cerca,
necessita, e credo che Bigorio sia il luogo opportuno per creare questi spazi di silenzio, visto appunto dove siamo, quindi completamente isolati dal mondo. È incredibile un po' la varietà delle persone che vengono da noi, sono persone anche importanti dal punto di vista organizzativo, manageriale, gente con responsabilità, genitori che devono sistemare i figli per potersi regalare questo momento di silenzio, quindi è aperto a tutti, non solo perché ha una dimensione religiosa, cristiana, ma semplicemente perché sono persone che devono ritrovare un po' se stessi. E qui non mettiamo nessuno a insegnare l'arte del vivere, non abbiamo i maestri, noi diamo il silenzio, per cui il silenzio è un grande maestro di vita.
Ecco, poi dopo, andando avanti, aprile, settembre, dicembre, 2 giorni intitolati alla meditazione cristiana.
Esatto, se ne occupa ormai da molti decenni il nostro frate cappuccino, che risiede alla Madonna del Sasso, padre Andrea. E lui dedica queste 2 giornate alla meditazione, con, diciamo così, una punta di gusto orientale, cioè si cerca di prendere davvero possesso del proprio corpo, di metterlo comodo, quindi non si sta in ginocchio, non si sta seduti nella posizione del loto, quindi per incamerare quella che è l'energia, la luce che il corpo nostro produce, e la si trasforma, la si dirige nella contemplazione cristiana. Per cui è un corso a sfondo cristiano, ma anche lì aperto a tutti, tanto che i momenti di spiritualità ci sono persone che non sentono di viverli, per cui semplicemente si staccano dal gruppo. È un momento molto bello di canto, di preghiera, ma anche esso fatto di silenzio e di contemplazione, quindi parola e silenzio si alternano in un modo molto delicato.
Ecco, poi passiamo alle attività giornaliere, qui mi prendo un appunto perché mi incuriosisce. Sabato 16 marzo dalle 9 alle 15, As Vivendi As Morendi, l'arte del vivere e del morire.
Sì, questo è il corso che io tengo. Pensavo di farne una sola edizione, invece questa è la terza, poiché più di 36 persone non possiamo accogliere, per cui è un corso che ha avuto un grandissimo successo e che, diciamo, attinge il senso e l'esperienza dalla mia attività professionale. Io sono assistente spirituale in un reparto di cure palliative per pazienti terminali, per cui è una giornata dove finalmente si dicono le cose, cioè si parla della morte, si parla della vita, si fanno riflessioni più ampie su quello che sono le grandi domande, no, dell'umanità, quindi perché vivere, perché morire, perché la malattia. Qui in Svizzera comunque c'è un grande dibattito anche sull'opportunità dell'eutanasia piuttosto che delle cure palliative, per cui ecco una giornata molto intensa, infatti è un seminario perché si lavora e questo ha riscosso un grande successo, perché parlare della morte non è sempre evidente. Ecco, quando si tocca questo argomento magari qualcuno dice: ma parliamo di qualcosa di bello, ma in fondo la morte non è brutta, bisogna rivestirla di un'altra valenza che non sia quella del disfacimento, della sparizione dell'essere umano, ma caricarla di una valenza anche positiva, di completamento e in qualche modo anche di conclusione di un'esperienza.
Sì, parlare di morte fa paura, però se uno ci pensa bene, parlare di morte vuol dire anche parlare di vita e magari una vita migliore nell'oggi. Poi per ultimo le mettiamo insieme: sabato 7 settembre e sabato 16 novembre, introduzione al buddismo tibetano, e a novembre la ruota della vita nel buddismo tibetano. Come mai questa?
Ma perché Bigorio nasce anche come luogo di cultura, per cui quest'anno abbiamo deciso per la spiritualità dell'Oriente, il buddismo, partendo da un concetto molto semplice, perché uno dei nostri dipendenti è tibetano, quindi è di fede buddista, e ci siamo detti: ma perché non dare spazio a questa corrente filosofica comunque molto antica, che ha delle somiglianze per contemplazione, per rispetto del creato, che assomiglia un po' al cristianesimo? E così abbiamo accettato la sfida di chiamare un'esperta di buddismo, e il corso praticamente ha già quasi raccolto il numero massimo di partecipanti.
Senta, ormai qui il tempo è andato oltre, ma ultima domanda, anzi due. Uno che riguarda appunto padre Michele, che leggo diplomato in chimica farmaceutica, come diventa cappuccino?
Beh, diciamo che io provengo da Locarno, quindi sul Lago Maggiore, e noi abbiamo una grandissima affezione per la Madonna del Sasso, che è anche un nostro convento, e quindi quando si è trattato di scegliere la vocazione particolare, quindi la consacrazione, non c'è stato alcun dubbio che sarei diventato cappuccino. Per cui diciamo che la chimica, per quanto è stata una grande passione della mia vita, è stato un po' il trampolino per poter entrare poi in ambito accademico e con il diploma di chimica farmaceutica poter accedere al bachelor in teologia.
Insomma, cambiata completamente vita.
Sì, ma difatti nei nostri noviziati c'era l'indicazione, no, della novità della vita, ecco, per cui la vita è fatta di scelte, e basta che renda felici, che sia soddisfacente, che non sia mai un peso. E credo che fare oggi il consacrato è davvero un'esperienza molto affascinante.
Ecco, per ultima domanda, per chi ci ascolta, che è incuriosito da questo dialogo, che intanto ringrazio per questa condivisione, perché venire al convento del Bigorio?
Ma innanzitutto perché c'è una comunità che accoglie, quindi l'aria che si respira qui da noi è familiare. E poi perché dobbiamo spalancare gli occhi sul creato, su questo elemento fondamentale della nostra vita, un po' bistrattato, un po' maltrattato, che comunque ci dà vita, ci sostiene, ci illumina. Per cui io penso che vedere il mondo da una finestra del convento del Bigorio va fatto, una volta nella vita va fatto.
Bene, grazie, pace, bene e buon cammino.
Grazie a voi, pace bene a tutti.